Un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Questa era la frase finale, la descrizione finale del concetto di locura in cui in una importantissima, proprio basilare serie TV dello scorso decennio, forse anche prima, che è Boris, veniva descritta l'Italia, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte, e che ci sembra, diciamo, il modo migliore per introdurre questo 19° episodio di Antitesi, seconda stagione. Da qualche puntata a questa parte lo ripeto sempre, in versione sia video che quella che state vedendo, e audio podcast, che è quella che state sentendo, e che viene trasmessa nel flusso streaming di Radio Città Aperta ogni venerdì alle ore 21. Un paese, un mondo occidentale, non lo so, decidiamo noi dove identificare l'applicazione di questo concetto di locura, di musichette mentre fuori c'è la morte. Sono Alessio Ramaccioni, come Gabriele Busti, ben trovato Gabriele.
Ciao Ale, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di questo folle, folle, folle podcast che in realtà è folle solo perché è folle tutto quello che c'è intorno a noi.
Allora, io stavo un po' facendo il punto insieme a te, delle varie notizie, no? Così che stanno girando vorticosamente. Prosegue una guerra, diciamo, che sta assumendo sempre di più il senso di guerra globale in Iran, globale per gli effetti che sta scatenando, parliamo degli effetti sull'energia. E quindi sui costi, sui prezzi e sul modo di vivere, soprattutto di noi occidentali, che siamo quelli di fatto che la guerra la stiamo portando, perché il ticket Stati Uniti-Israele è un pochino la punta della lancia, nel senso proprio più stretto del termine, del mondo occidentale, anche se diciamo non ne cura gli interessi, ma ne parleremo nel corso della puntata. E mentre questo avviene, io leggo, intercetto notizie. Sì, si parla della guerra, ma si parla anche, non so, parliamo degli Stati Uniti, per esempio, si parla della vicenda che ha coinvolto Kirstie Noem e il marito, le foto del marito e della sua bimbofication, no? Col seno finto, e lei che dice preghiamo, Kirstie Noem era, diciamo, colei la quale è a capo, diciamo, dell'anti-immigrazione, diciamo così, sostituita dopo i fatti di Minneapolis. Oppure sento il presidente degli Stati Uniti dire: beh, cari europei, cari loffi, partner o ex partner della NATO, avete un problema con Hormuz e col petrolio, risolvetelo voi. Ma il canale di Hormuz era aperto fino al 28 febbraio e non avevamo problemi di approvvigionamento. Si è chiuso perché lui, spinto dal suo Master of Puppet Netanyahu, ha portato la guerra in Iran, no? E le conseguenze le paghiamo noi. Ma anche arrivando qui da noi in Italia, no? Il tema principale in questo momento, fra i temi principali, è la pare relazione sentimentale extraconiugale, forse, non si è capito, del ministro dell'Interno, no? Quindi una specie di caso San Giuliano 2, oppure l'ignominiosa, per carità, fuoriuscita, anzi eliminazione dell'Italia dal terzo mondiale di fila con la manfrina del potere, Gravina che non si voleva dimettere, poi è stato fatto dimettere, eccetera. Tutto questo quando è in arrivo di fatto una crisi energetica, forse la più grossa, la più importante del mondo moderno, e addirittura si sta parlando in maniera esplicita di lockdown energetico, di azionamenti, di blackout notturni. Usate poco la macchina, usate i mezzi pubblici, poi se li trovate, perché poi anche quello è un discorso importante. Limitate le vostre, iniziano a comprare i primi articoli, no? Dove andare in vacanza in tempo di guerra. Non si parla più della guerra in Ucraina che sta procedendo, sta andando avanti, non si capisce neanche bene come e perché ormai. Insomma, Gabriele, c'è una frammentazione, una separazione netta e enorme fra una sorta di discorso pubblico, di scelte che sono le scelte istituzionali di chi guida questo nostro mondo, questo nostro pezzo di mondo sempre più in crisi, sempre più privo di riferimenti, in maniera totalmente, a mio parere, sconclusionata. Parlo di Italia, parlo di Europa, parlo di Stati Uniti, parlo di NATO, parlo di blocco occidentale. E dall'altra parte, ovviamente, c'è la gente su cui sta per arrivare, pare, una bella, diciamo, una bella mazzata dal punto di vista proprio della tenuta, della qualità della vita, del modo di vivere a cui siamo abituati. Questo è un po' il quadro orribile in cui abbiamo deciso di muoverci in questo 19° episodio di Antitesi, no?
Ale, hai veramente detto molto, se non tutto. Qui io credo che sia il caso di consigliare a tutti i nostri amici e agli onesti cittadini italiani di godersi questi 4 giorni all'insegna, diciamo, delle eccezionalità alimentari, che diciamo, questo è il modo che in un periodo del genere, diciamo, è il modo principale con cui gli italiani cercano di dimenticare il presente, cerchino, insomma, io spero che si godano questi 4 giorni di vacanza, perché secondo me la narrazione a partire dal martedì cambierà anche a livello generale, mainstream e addirittura istituzionale, perché quello che si sente dire, ciò che tutti in realtà gli italiani già sanno, perché li abbiamo tutti letti compulsando social network e varie testate più o meno grandi o minori, sta arrivando il disastro senza pari, sta arrivando un disastro senza pari che distruggerà per una seconda volta in 6 anni il nostro stile di vita e soprattutto ci riempirà il cuore di paura. Siamo in una situazione che appunto può essere spiegata solo con la locura di Boris, ovvero il paese di musichette mentre fuori c'è la morte, perché siamo sommersi da un infotainment che è quasi necessario a campare, probabilmente. Io non lo so, le questioni sono quelle che abbiamo detto. Siamo stati distrutti, letteralmente distrutti da una manovra di cui nessuno di noi ha la minima colpa. La combo Trump-Netanyahu sta distruggendo l'Europa, sta distruggendo il nostro tenore di vita, le aspettative per il futuro e porterà ancora più in basso, diciamo, una situazione economica che è già probabilmente disperata. Nessuno può fare niente, nessuno può fare niente. La nostra classe politica è morta, è completamente annichilita. L'Europa è, diciamo, l'Europa è costretta dalle proprie follie interne, dalla propria disfunzionalità profonda, e quindi non può combattere niente, ma d'altronde non si può fare nulla. L'Iran non cambierà la sua politica bellica, perché l'Iran sta vincendo fondamentalmente la sua guerra asimmetrica e quindi non consentirà nessun cambiamento. E quindi noi ci ritroviamo con lo stretto di Hormuz che è bloccato. L'ultima, ultimissima, l'ho appena letta mentre che tu cominciavi a parlare, da Giuseppe Masala, è che si dice che una nave francese abbia passato lo stretto di Hormuz, fondamentalmente, se ciò fosse vero, per un accordo probabilmente privato con l'Iran stesso. Se ciò fosse vero, vuol dire che la NATO è finita, e questo è una delle tante questioni gigantesche che pensavamo ci occorressero anni per poter mutare anche solo di poco. Invece, in questi giorni meravigliosi, perché dobbiamo dirlo, questi sono giorni meravigliosi, Ale. No, sono giorni meravigliosi. La situazione è eccellente. È eccellente nel disastro. Dobbiamo, secondo me, fare propria la locura dei tempi e volgerla a nostro vantaggio. Non c'è, secondo me, un'altra soluzione da fare. Qui si stanno sconfessando tutte le narrazioni e crolleranno tutti gli equilibri in Europa, in Italia e nel mondo.
Bisogna vedere cosa arriverà dopo. Io sono sempre in questo molto legato all'assunto gramsciano, no? Quando un vecchio mondo muore, se un nuovo mondo tarda, adesso non sto citando letteralmente, ma tarda ad arrivare, in mezzo,
Sono i
no?
mostri, ma i mostri
Esattamente.
ci sono già da qualche anno, secondo me.
Forse
Siamo
sì.
in piena era, mostri, e ovviamente questo sì, però cioè, le classi medie europee devono stavolta purtroppo avere contezza della realtà. Non si può cambiare senza cambiare. E quindi forse una terapia d'urto sarà necessaria per rivedere molte cose. Adesso sono termini molto generali, rimaniamo più terra terra qui.
Non si può
Non
cambiare senza
abbiamo.
cambiare, giusto, ma la domanda che mi viene a questo punto spontanea è chi guida l'Europa, così il nostro mondo, che è quello sottobotta oggettivamente, è in grado di farlo? Oddio, anche l'Asia sta un po' subendo le conseguenze. Tra l'altro è incredibile come bastino degli shock, per carità, importanti, ma che parrebbero in qualche modo locali oppure comunque parrebbero gestibili per mettere, per mostrare tutta la fragilità dell'infrastruttura di questo mondo globalizzato e ipercapitalista. Penso per esempio alla pandemia, no?
È chiaro.
Un fenomeno sicuramente grave e ampio di natura sanitaria ha mostrato tutte le lacune del sistema di gestione sanitario e anche economico del mondo, cioè per fronteggiare quella pandemia si è dovuto ricorrere, lo sappiamo, no? A lockdown, a Green Pass, a delle limitazioni clamorose della normalità, della quotidianità della popolazione, perché io su questo la mia idea che abbia, ce l'ho sempre, non voglio riaprire adesso il file, diciamo, Covid, anche se poi, come stiamo mostrando, confermandoci puntata per puntata, uno dei temi di antitesi è questo, tutto si tiene insieme in realtà.
Lasciami dire una cosa, lasciami dire una cosa. A Hormuz è risuccesso che il pipistrello si è ingroppato il pangolino e quindi risiamo qui. Ora, andando verso il basso, noi abbiamo in Italia una destra che si è completamente francobollata sull'asse Trump-Netanyahu con tutto quello che vediamo. Noi abbiamo una sinistra e diciamo, una forza, uno schieramento opposto che non vede l'ora che ritornino Kamala e Joe per rimettere a posto le cose, rimettere il mondo dalla parte dei buoni e avere una certezza del buono e del cattivo, del bene e del male, ma questo non sarà possibile semplicemente perché, ad esempio, appunto l'equilibrio geopolitico che si instaurerà in Medio Oriente dopo la fine di questa guerra non è quello di prima. E quindi noi non sappiamo cosa fare. Noi abbiamo distrutto la possibilità di approvvigionamento del gas russo a mezzo della guerra d'Ucraina, che è una guerra fatta contro l'Europa. E lo abbiamo detto mille volte in tante puntate di Antitesi, è una guerra fatta contro di noi, contro l'Europa, ma anche quest'altra guerra è fatta contro di noi e contro l'Europa. Non sappiamo che fine farà Trump, che è un personaggio dai tratti palesemente psicotici, che in qualsiasi mondo più sano e più consapevole di se stesso sarebbe stato già internato e allontanato. Stiamo veramente vedendo la manomissione del principio di realtà, del principio della logica, della concatenazione tra le cause e degli effetti. Stiamo vedendo appunto una commistione tra alto e basso, tra importante e superfluo, tra ridicolo e tragico, che è veramente una crisi di indifferenziazione questa, una crisi di indifferenziazione che può portare solo alla catastrofe, anche perché non si potranno tenere ancora, però diciamo che ancora gli effetti nel portafoglio si stanno facendo sentire abbastanza lentamente, ora perché il governo ha messo quella piccola tacca delle accise del gas che sono state ovviamente già abbondantemente superate, ergo il prezzo della benzina e del diesel è più alto di 3 settimane fa, nonostante noi abbiamo speso 600 milioni di euro in 20 giorni e quindi l'hanno riprorogato, ma non sarà chiaramente sufficiente, è un ridicolo palliativo questo. Siamo nella crisi di indifferenziazione, quindi sono anche, guarda, lasciamelo dire, anche il post referendum mi ha colpito moltissimo. Perché a me pare quasi che le forze vincitrici di questo referendum, le forze che portavano il no come vessillo, abbiano avuto una fretta terribile di dover dire ai loro elettori che comunque niente cambierà, e che quindi, e sai com'è, questa euforia che è per carità sacrosanta, che si è diffusa in tutti gli elettori che hanno votato contro per i motivi più disparati, questa euforia si è già rattrappita. Come se le persone abbiano avuto una consapevolezza di una doccia fredda, perché comunque ti fanno tifare come se fosse una partita di calcio, questa roba, questa grandissima conflagrazione identitaria tra due visioni del mondo. E quindi la Meloni ha perso, la Meloni ha perso, la gente è esultata, è andata in strada come se fosse stata appunto la vittoria dei mondiali. E poi che succede? Primo, non succede niente perché Meloni chiaramente è saldamente al governo. In secondo luogo, succede che appunto le forze politiche che hanno vinto si sono messe a parlare di primarie. E Giuseppe Conte ha compiuto immediatamente una virata che comunque ha dell'incredibile, perché lo ricordiamo, Giuseppe Conte è stato l'unico testimone di una pur flebile, ma nemmeno tanto poi, diciamo, opposizione all'andazzo relativamente alla guerra di Ucraina che c'è stata in questi ultimi 3 anni. L'unico. E quindi che proprio lui abbia fatto quelle tali dichiarazioni in questo preciso lasso di tempo, magari dietro ci sono dei motivi tattici di cui noi non sappiamo e che ci interessano anche molto relativamente, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. E quindi è per questo che ti dico che continuo a dire la situazione è eccellente, perché gli scenari sono solo quelli che possiamo vedere. C'è la possibilità forse che Marina Berlusconi entra in campo per prendersi il centro dello schieramento e di strappare probabilmente mezzo PD, in questo modo creare 3 poli con una situazione di fatto ingovernabile e dare nelle mani di Sergione, diciamo, la possibilità di sfoggiare il suo meraviglioso governo di unità nazionale, che sarà sicuramente sancita indipendentemente dalla fine anticipata o naturale della legislatura, perché la situazione internazionale è estremamente grave e quindi noi dobbiamo far fronte agli impegni. E io credo che questa sia una situazione eccezionale, Rama, sia una situazione incredibilmente fruttifera, perché bisogna in ogni modo creare un fronte della gente per bene che la mattina va a lavorare. Ecco, la voglio fare più banale possibile, il fronte di chi tutte le mattine si sveglia e ha l'obbligo e il dovere di andare a lavorare in un contesto più faticoso possibile. Questa sarebbe l'unica cosa da dire, perché è chiaro che se stante questo prospetto nessuno farà gli interessi delle classi popolari. Non lo possono fare perché hanno preso gli impegni, non lo possono fare perché se siamo sotto Trump non lo possono fare e non lo vogliono fare, perché significherebbe lo sconfessare qualsiasi cosa che hanno detto e fatto negli ultimi 6 anni. Tutte e due le classi politiche. Quindi non lo so se perderemo anche questo treno in quanto persone lavoratrici. Non lo so se è possibile che perderemo anche questo treno, è possibile che non abbiamo finito di soffrire, è possibile che verrà qualche cialtrone, qualche gatekeeper, qualche Vannacci, ma non vedo bene nemmeno Vannacci, perché anche lui si è sporcato moltissimo dal punto di vista dell'appoggio a Netanyahu. Questi sono stati tutti abbondantemente massacrati, cioè la violenza della vita pubblica occidentale è tale da massacrare costantemente chiunque abbia provato a fingersi no, in un qualche modo. Ecco, la finisco con questo discorso perché mi premeva di volerti proprio dire che sono convinto che è una situazione eccezionale di una gravità assoluta, ma d'altronde qualcosa doveva succedere, non si può continuare in questo modo. Siamo nella morte demografica del nostro paese, stiamo dilapidando i risparmi accumulati in 60 anni, stiamo divaricando la possibilità di campare della gente, perché solo chi si è procurato una rendita può continuare ad avere un minimo di speranza nel futuro. Ma chi rimarrà fuori da questo meccanismo è destinato a una situazione terrificante. Abbiamo prezzi vicini a quelli dell'Inghilterra e abbiamo un'economia e abbiamo salari vicini a quelli dell'Est Europa, e quindi noi personalmente qualche cosa dovremo fare.
Allora, tu dici situazione gravissima, situazione drammatica, pesante, ma anche in qualche modo potenzialmente gravida di cambiamento. Mi viene in mente un mio amico, un collega, amico e collega che si occupa negli ultimi tempi molto dell'analisi in qualche modo. Della narrazione del mondo e della sua reale però connotazione. Lui sostiene che le cose vadano molto meglio di come in realtà vengano descritte. Cioè, no, io ti
Ti
capisco il
faccio
suo.
anche credere, perché altrimenti saremmo già, cioè, bene o male la gente va avanti, le
Meno male, la
classi
gente
medie
va
funzionano.
avanti creando ipotesi di mondo diverse dall'attuale. Naturalmente, l'attuale esiste sempre per parafrasando sempre un po' l'assunto che ha lasciato il vecchio non vuole morire, no? E quindi, allora, io ho sempre capito e in parte anche condiviso la sua visione, che è una visione proprio, non dico filosofica, ma di profonda analisi del reale, no? Però c'è una cosa che non mi ha mai convinto del tutto, perché è vero che dal basso possa esserci una forza generatrice di cambiamento, ma il problema è che questa forza generatrice di cambiamento è abbastanza forte da poter determinarlo il cambiamento, da poter evitare di essere sopraffatta dal vecchio o comunque da un nuovo che comunque vuole mantenere il sistema del vecchio mondo, sempre cambiando le soltanto i protagonisti. Penso per esempio proprio allo Stato di Israele di Netanyahu, che non vuole sovvertire l'ordine del Medio Oriente per generare realmente un nuovo periodo di pace e di equilibrio in quella parte strategica del mondo, ma vuole semplicemente diventare lui potenza egemone, no? Questo è, cioè, nel senso, e quindi onestamente il fatto che la situazione sia caotica, ma potenzialmente gravida di cambiamento, e che si possa creare realmente un fronte. Il fronte di chi la mattina deve andare a lavorare, sposo questa tua definizione che lanciamo finalmente in questo episodio di Antitesi. Ma questo fronte, che secondo me, ragionando per estremi, è quello che è sceso in piazza per Gaza, riempiendo le piazze di milioni di persone, è quello, sì, in parte sì, è quello che è andato a votare no al referendum, è quello che non c'è una rappresentanza politica in Italia. Tu pensi che il centro-sinistra che festeggia la vittoria al referendum stia dicendo qualcosa di sincero? Il referendum l'ha vinto
No,
il
no, no, no,
centro-sinistra? O l'ha
no,
vinto
ma
la gente che ha intuito anche soltanto di pancia che quel quesito referendario nulla aveva a che fare con le carriere dei magistrati, ma con una precisa continuità, no? Di gestione del potere politico in Italia che rendesse molto più facile, unito a tante altre cose, un approccio più repressivo. Questo intendo, forse non mi sono schierato,
sì,
spiegato bene.
secondo me ti sei spiegato bene. Allora, io credo che in questo ipotetico fronte che parliamoci chiaro, non c'è ovviamente
No, no,
ancora,
lo stiamo immaginando
non
noi, eh.
c'è, perché comunque sia anche dentro alle manifestazioni di Gaza meritorie e bellissime, c'erano dentro tantissime cose, soprattutto sono piene di infiltrati che cercheranno di portare le cose dall'altra parte, che lo hanno già
Ma
fatto.
sono
E
minoritari, però. Guarda che.
sono convinto che sono minoritari, però vedi, io sono più
Ragioniamo su
radicale da
questa
questo
cosa.
punto di vista. Io credo che le piazze, anche in relazione alla manifestazione del No King's Day, io credo che la piazza oggi debba andare a dire solo un unico messaggio, ovvero onore al popolo iraniano. Non perché noi siamo amici delle teocrazie, non perché siamo diventati sciiti, non perché accettiamo quello che è successo 20-30 anni fa, non è questo, non si parla di questo. Si dice che fondamentalmente questa crisi l'abbiamo fatta noi e stiamo ammazzando e bombardando gente innocente che non conosciamo minimamente, perché la realtà è questa: siamo noi dell'Iran, ci è arrivata quasi solo la propaganda occidentale che lo distruggeva, la propaganda sionista. Siamo andati lì a distruggere gente che non ci ha fatto niente, a distruggere la nostra vita insieme a questa gente, e questo lo hanno fatto le nostre classi dirigenti a danno nostro, e quindi noi dobbiamo combattere questa cosa qui. Dire onore al popolo italiano, iraniano, significa dire no, disonore per chi lo ha infamato, distruggendoci. E questo però non si può dire, perché dietro ci sono tantissimi non detti e tantissime idiosincrasie, e dentro queste idiosincrasie campa gente ben retribuita che fa per lavoro il pifferaio di Hamelin. che vorrà portare queste piazze sincere, che le piazze sono sincere, Rama, però alla manifestazione di Ottolina e della Fionda di una settimana prima, in cui le parole erano molto più chiare, c'erano 300 persone. Perché io non è che voglio imputare un diciottenne di avere poca coscienza politica. Non c'è nessuna differenza tra quello che gli israeliani hanno fatto a Gaza e quello che gli israeliani stanno facendo in Iran. E allora, per una coscienza politica più matura, bisogna prendere la bandiera italiana come iraniana come messaggio per le nostre classi politiche. Non pagheremo questa cazzo di crisi, non pagheremo questo abominio che state costruendo, che state facendo. Questa non è che io, da signor nessuno, voglio fare la critica di tanta gente, non è che voglio andare a giudicare le persone una per una nelle loro sincerità. So che quelle piazze sono molto problematiche. So che, ad esempio, per la piattaforma No Kings è stata fatta una trattativa lunga, lunghissima, per togliere da quella piattaforma le cose più insopportabili contro la Cina, contro il regime degli Ayatollah, perché quella manifestazione No Kings è una manifestazione che è nata l'anno scorso negli Stati Uniti d'America per combattere Donald Trump. Ma dentro c'è ovviamente di tutto, c'è soprattutto la volontà di far ritornare al potere quelli che c'erano prima di lui. E lasciami dire l'ultima cosa: io credo che invece in questo popolo della gente che lavora ci sia molta gente che ha votato Giorgia Meloni. Non so se sia la maggioranza, ma Giorgia Meloni ha vinto le elezioni perché è stata l'unica a stare fuori dal governo Draghi. E quindi questo ha inciso profondamente su questa questione. Gente che odia il PD, che ha identificato il PD come il partito del vincolo esterno, è certo che gente che fa molta fatica a capire le cose, fa molta fatica a capire che la battaglia contro lo Stato è una battaglia contro se stessa. Non dico che già sia pronta, non è pronto niente e nessuno, ma questa crisi può accelerare profondamente le cose. Io credo che veramente bisogna sperare di ritornare a una dialettica alto-basso. Chi paga e pagherà le conseguenze deve mettersi insieme, non possiamo più permetterci di dividersi con questo bipolarismo straccione e falsissimo. Perché è un bipolarismo falsissimo? Perché per un anno e mezzo la sinistra italiana è stata silente in modo pressoché totale sul genocidio di Gaza, perché ha seguito la linea di Mattarella e di Liliana Segre. Con tutti quei distinguo e ridicolo, non è genocidio perché sì, perché no, e con tutto il contorno delle leggi sull'antisemitismo che sono state votate in modo bipartitizzante, con il contributo della sinistra per Israele dentro al PD e con tutte le posizioni calendiane e possibili che, insomma, che vanno in quella direzione. Mi scuso se non sono stato lungo, ma questo secondo me è il panorama. Ben vengano le piazze per Gaza, ben venga che i giovani si prendano entusiasmo, ma qui bisogna però dire la verità. Noi abbiamo il compito di dire la verità.
Allora, sì, alcune specificazioni secondo me. Innanzitutto, Giorgia Meloni, allora, sono convinto che nel fronte di chi la mattina deve andare a lavorare ci sia, in questo potenziale fronte, ci sia tanta gente che ha votato Giorgia Meloni. Io ricordo che le elezioni vinte dalla Giorgia Meloni nel 2022 sono le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato con l'affluenza più bassa di
Certo.
sempre. Ok, quindi quella di Giorgia Meloni è un governo sostanzialmente di minoranza rispetto alla massa di aventi diritto al voto italiano. Uno, sono convinto che ci sia stata una buona percentuale di gente che ha votato Giorgia Meloni per il motivo detto te, perché lei si è tenuta fuori dal governo di unità nazionale, di governo tecnico di Mario Draghi. L'abbiamo votata per quello, perché era l'ultima figurina disponibile del mazzo, Gabriele. Qui c'è stato, qui bisogna fare una distinzione tra, come si dice, percezione e partecipazione politica, no? Reale, dal basso, esigenza di rappresentanza, e poi politica di stampo elettoralistico, io lo chiamo così per differenziare. Dal primo punto di vista, secondo me, quella voglia di partecipazione, quella voglia di esprimersi e quindi anche di rappresentanza, perché non è che un paese possa essere governato dai 60 milioni di abitanti tutti insieme, no, un paese deve essere governato
Certo.
da una elite,
Certo.
nel senso non, diciamo, censitario o di nascita, no, un ristretto gruppo di persone che ottengono la fiducia della massa sulla base di programmi politici. C'è una massa che è quella, io faccio la differenza tra le piazze per Gaza e il No King's Day, faccio una differenziazione, perché il No King's Day, come dici giustamente tu, è una iniziativa che nasce sulla falsariga anche prendendone il nome di una serie di manifestazioni che si sono nate e cresciute negli Stati Uniti d'America. Chi vuole ascoltarsi l'altro podcast di Radio Città Aperta, Living in America, ne abbiamo parlato tantissimo, caratterizzato e plasmato su quelle dinamiche, però, su quelle dinamiche. È chiaro che negli Stati Uniti d'America il dissenso all'amministrazione Trump, esploso dopo i fatti di Minneapolis, ma che già c'era prima, abbia come diciamo oggetto, come obiettivo il pensiero di poter tornare a un ante, e quindi che le prossime elezioni le vincano i democratici, ma perché loro questo c'hanno, e comunque all'interno delle piattaforme di No King's Day, che non avevano nulla a che fare nella loro origine col Partito Democratico, ma nascevano da un portale online a cui man mano derivano tante iniziative locali. Quindi la storia di quella manifestazione lì è molto diversa da quella che poi è arrivata qui ed è stata poi declinata qui in maniera all'italiana, diciamo. Sono istanze però che contestualizzate, no? È come se noi adesso allora facciamo una manifestazione contro la mala gestio dei mezzi pubblici, che diventa il No Attack Day, e in Groenlandia fanno il No Attack Day, capito? Cioè questa cosa, questo uno, due. Io ho partecipato con piacere e con emozione a praticamente tutte le piazze su Gaza qui a Roma, sia, diciamo, dal punto di vista giornalistico, ma soprattutto dal punto di vista di cittadino, che trovava finalmente un contesto in cui esprimere una propria visione che era stata censurata negli anni precedenti, perché di Palestina non si poteva parlare fino a quando, l'abbiamo detto tante volte anche qui in antitesi, no? Ecco, quella piazza lì non era popolata solo, banalizzo, solo dei centri sociali, solo dai giovani del PD, no, è di una trasversalità quasi incredibile ed emozionante, al punto tale che il mio primo pensiero fu: ma questa, la responsabilità, no, di gestire questa evidente istanza di partecipazione politica, adesso chi se la assume? Io ricordo, e lo ricordo con piacere, perché io sono vicino a quell'area politica lì, che un ruolo di protagonismo in quei giorni, in quei mesi, in quelle settimane lo ebbe l'Unione Sindacale di base, lo ebbe Potere al Popolo, lo ebbero organizzazioni giovanili legate a questo ambiente qui. Ma io avevo chiara anche l'idea che non c'era in quelle organizzazioni, comunque meritevoli di aver contribuito a creare quel movimento, la forza, la capacità strategica di gestire quella enormità. Io ho fatto riferimento, ho accostato questa cosa al voto referendario per il no, perché ho percepito lo stesso, certo, è chiaro che quell'onda lunga aveva più spazio per allargarsi, no? Adesso noi siamo in guerra, quindi è chiaro che il referendum e i potenziali effetti del referendum, diciamo, che vanno oltre le dinamiche elettoralistiche, non possiamo percepire di più. Adesso, ovviamente, già, come dici giustamente tu, la soddisfazione di quel risultato, qualunque essa sia, è già stato cancellato dal fatto che probabilmente fra 4 giorni inizieremo a parlare in maniera a piè sospinto di contingentamento energetico, di lockdown, eccetera. Però, ecco, secondo me,
Posso dirti una
no,
cosa? Voglio lanciarti, diciamo,
concludo un
lanciare un
attimo.
allarme. Nel 2021 ci furono sette, credo, manifestazioni consecutive in tutta Italia, per sette sabati consecutivi che culminarono in una manifestazione romana al Circo Massimo, credo, con 150.000 persone. Portare le persone una volta in piazza è incredibile, portarle per 7 settimane di fila è qualcosa che ha fatto
Certo.
illudere troppa gente. Le manifestazioni erano quelle contro il Green Pass. in cui ovviamente c'è stata la radicalizzazione di tutti coloro che in qualsiasi motivo, per qualsiasi motivo, si sono sentiti, diciamo, non solo contrari alle decisioni del governo, ma anche, diciamo, condannati dalle posizioni del governo stesso, okay? E dal clima che si andava coagulandosi intorno ad esse. Che cosa hanno portato a livello politico le manifestazioni? Un paio di gatekeeper che hanno qualche pifferaio di Hamelin che ha portato quella gente verso destra, il governo Meloni, che comunque ovviamente dobbiamo dirlo anche questa, la mossa dei Meloni con Draghi è stata una mossa di prestidigitazione, insomma, lo sapevamo tutti che Draghi avrebbe lasciato il timone a lei perché lei avrebbe preso la sua agenda e perché attraverso questa pratica di maquillage lei è stata volutamente tenuta fuori dal governo, perché si sapeva che la sinistra era stata compromessa dagli anni precedenti, che lo scontento sarebbe andato a destra e quindi Meloni ha lucrato anche sull'antipatia pandemica di queste minoranze qui.
Certo,
Però non è
certo.
solo l'ultimo episodio, insomma, noi, cioè, portare la gente in piazza non è difficile, soprattutto dopo che per un anno e mezzo le questioni di Gaza hanno camminato solo sui social e sui media indipendenti, perché appunto non si poteva dire niente e quindi questo è un bubbone che è scoppiato. Poi trasformarle in un qualcosa di vero è sempre sempre difficile. Io mi auguro che lo facciano. Quando parlo di un partito dei lavoratori, io credo che invece sia meglio che intanto le forze più simili si addensino e si coagulino e poi si trovasse magari una sintesi gigante in modo da poter dire a Mattarella: no, 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 noi siamo contro questo, noi siamo contro quest'altro. Ma devo dirle che il percorso delle trappole identitarie sarà spietatissimo, perché appunto la questione sull'Ucraina è divisiva, perché appunto la questione sull'Iran è divisiva, perché appunto la questione sullo Stato, sul ruolo dello Stato è divisiva, perché appunto perché diciamo, trasformare la divisione destra-sinistra in una divisione alto-basso
Molto
è
difficile.
estremamente
Sì.
difficile.
No, su questo sono perfettamente d'accordo. Quello che volevo dire io semplicemente è che in realtà ci sono dei trigger che la gente la spingono a partecipare. Il problema, sono d'accordo con te, ma è chiaro, è la fase successiva, il fatto che, guarda, io ti posso dire, la strumentalizzazione identitaria, secondo me, parere personale, tiene sempre di meno. Perché onestamente io sento tante persone, anche che non hanno questa, diciamo, questa perversione che abbiamo io e te, di stare lì a pensare alle dinamiche della politica, della società, eccetera, però che si rendono conto che il PD che si è iniziato a parlare di Gaza, quando gli è stato concesso sostanzialmente da due o tre dinamiche a livello proprio globale, sovranazionale, non inganna nessuno, come il campo largo che si accredita come possibile, la riscossa del campo largo per il voto al referendum, no,
Non gliene frega niente
È quasi una
nessuno,
barzelletta, ma la gente più o
niente,
meno lo sa, la
niente.
gente lo sa che non è quello. Il problema è che invece, e qui torniamo, noi non abbiamo aperto la scorsa puntata parlando di informazione e giornalismo, no? Non so se ti ricordi,
Certo.
tra l'altro la famosa frase giornalisti terroristi che ho citato, adesso non so se l'ho tagliata in fase di editing, l'ho letta su un muro proprio recentemente, proprio qualche giorno fa, volevo fargli una foto e mandartela. Il problema è che la stampa e quindi una parte del discorso pubblico che però in qualche modo poi permea anche il livello social, eccetera, già dopo il referendum stava facendo le classifiche, le proiezioni, il campo largo, il rimonta, cioè, che sono tutte, permettetemi il francesismo, sono tutte cazzate, perché il vento della politica cambia da un momento all'altro. Adesso chiaramente il governo della Meloni sembra un po' sotto botta, un po' perché se le cerca con delle vicende che però sono tipiche delle dinamiche di questo paese, no? Del mastro, no? Queste vicende incredibili, incredibili. E Però secondo me basta che per qualche motivo che totalmente è estraneo alla nostra capacità, sia come popolo, ma che come classe dirigente italiana ed europea, no? Si risolve la questione dell'IRA. Non lo so, Trump si rende conto che ha sbagliato tutto, Pia se ne va, Netanyahu da solo non prosegue perché non ce la fa, e l'IRA riapre Hormuz. Oppure l'Unione Europea, i paesi europei decidono, scusate, non ho spento il telefono, decidono di fare accordi diretti con l'Iran, prendono atto del fatto del dissolvimento della NATO, dicono a Donald Trump, questo è un po' più difficile perché ci vorrebbe un pochino di coraggio e i leader europei non ne hanno, secondo me. Cioè, caro Trump, ok, per te non c'è più la NATO, non ci sia più la NATO, noi parliamo con l'Iran, ci mettiamo d'accordo, quindi le navi nostre passano. A meno che non ce le bombardi tu, Trump, o tu, Netanyahu, e quelle vostre non passano. No? Però basterebbe qualcosa per far sì che tutte queste fosche previsioni sulla rapida caduta del governo Meloni venissero infrante. Questo voglio dire, la difficoltà del trasformare un'istanza politica con valenza elettorale, quindi produttiva di effetti, perché poi parliamoci chiaro, Gabriele, un'istanza politica produce effetti se diventa proposta politica votabile, no? A meno che non ci siano, non so, una rivoluzione, tipo quella nelle varie rivoluzioni che sono succedute nella storia dell'umanità, però non ci sono le condizioni per questo. Il problema è che se si ritorna sempre a questa narrazione mainstream che ti riporta sempre quindi all'eterna dicotomia centrodestra, centrosinistra, repubblicani, democratici, progressisti, conservatori, e non si esce da questa dicotomia qua, è un imbuto che diventa tappo, è un imbuto che diventa tappo. Io dico sempre a tutti i miei conoscenti, anche coloro i quali sono elettori o convinti, attivisti del PD, che per avere una reale rappresentanza politica di un centro, non dico sinistra, Gabriele, dico di un centro-sinistra in Italia, quindi ti parlo di socialdemocrazia, non ti parlo di bolscevichi, ti parlo di socialdemocrazia, dovrebbe sparire il PD. Il PD dovrebbe sparire, dovrebbe sciogliersi, lasciare aperto un posto, no? E forse sarebbe riempito da qualcosa di diverso. Nel centrodestra è un po' diverso perché loro in questo sono un pochino più strutturati. Però tu hai fatto per esempio alcuni esempi interessanti, la possibilità della discesa in campo bis di un Berlusconi, anzi di una Berlusconi. Cioè, è tutto talmente
Allora, io credo
friabile.
che se si avvenisse quello sarebbe probabilmente un aiuto a Sergione. Perché io ho la mia
Cioè?
teoria su Forza Italia. La Forza Italia è un partito che in realtà no, ovviamente non è un partito, è l'emanazione di un gruppo di potere che per difendere se stesso e garantire i propri interessi si multilobby. È una lobby di qualsiasi lobby e si accolla praticamente tutte le questioni. Forza Italia ha difeso dal governo israeliano ai diritti LGBT, quindi è un incubatore della liberal democrazia occidentale che praticamente accoglie qualsiasi tipo di interesse privato. Quando c'è la possibilità che addirittura il sistema bancario potesse venire tassato di uno 0,3% rispetto ai profitti assurdi, abnormi che hanno accumulato in questi anni, l'anno scorso per la finanziaria di questa passata, Forza Italia si è strenuamente opposta anche a questo 0,3%. Se c'è un problema, Forza Italia arriva lì a difendere. Quindi, se succederà questa cosa, che è ovviamente fallimentare già a livello elettorale, perché chi li vota questi qui? No, il centrismo calendiano è stato il primo sconfitto del referendum. No, non hanno dimostrato di non essere
Chiaro.
minimamente determinanti. Quindi, a livello elettorale non c'è niente, c'è però a livello politico, perché fondamentalmente, parliamoci chiaro, dalla metà del PD fino abbondantemente dentro Fratelli d'Italia, il programma è lo stesso, c'è
No,
tutta quest'area. E quindi, se è una specie di ingegneria, diciamo, dei voti dei partiti per poter fare che, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambi mai, perché il prodotto non deve cambiare. Io sono sfiducioso, Ale. Prima o poi qualcuno sbatte. Le persone non sono tutte sceme. Se parli con gente che vota PD e gente che vota centrodestra, l'insofferenza per le questioni relative alla gestione della crisi ucraina sono percepite. le insofferenze
Certo.
nei confronti di Netanyahu sono percepite. Lo schifo per il genocidio di Gaza, no, hanno detto di non provarlo solo quelli che fanno i tifosi perché sono interessati a campare di politica o lì vicino. È
Allora,
così. Quindi
sì.
qualcosa, certo, che questo non si trasformi in niente non è solo la possibilità, è probabilmente no, è l'esito più scontato. Ma secondo me non dobbiamo disperare. Ecco, non dobbiamo disperare. Siamo in una posizione migliore rispetto a quella che era 3 anni fa.
Chiudiamo così, non dobbiamo disperare. Io mi associo al tuo ottimismo, che è della volontà, della ragione, della volontà. Sai,
Della
no?
volontà,
Della
della
volontà, della volontà. Beh,
volontà, della volontà.
per forza, perché se uno deve affidarsi alla ragione non si può
No.
essere che pessimisti. Chiude qua questa puntata molto densa, devo dire, di antitesi. Abbiamo aperto dei temi. Noi continuiamo, Gabriele, ad aprire temi, ma naturalmente che vengono poi dal reale. Dobbiamo iniziare.
Perdiamo tutte le occasioni di un esito brillante e leggero. C'era da parlare del donnino di Piantedosi e ovviamente non l'abbiamo fatto. Salutiamo il ministro Piantedosi e la sua incredibile avvenenza che rende chiaramente impossibile che solo pensare che il fascino femminile possa resistervi.
Va bene, sì. In realtà anche questo spunto potrebbe essere serenamente trascinato dalla dimensione strizzantezza luculesca a un'analisi un pochino, però lo facciamo la prossima volta. Ciao Gabriele, grazie. Prossima settimana.
Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua Ale.
Assolutamente,
Ok, cerchiamo di
assolutamente.
rilassarci e di stare bene con i nostri amici e con le persone a cui
Fino a
vogliamo bene.
martedì, fino a martedì,
Poi
poi.
arriva il disastro.
Ciao Gabriele.